Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Allo, le 13:12, buongiorno, bentrovate, bentrovati, buon pomeriggio, buon tutto. Buona Controradio, sa va san dire, la vostra radio preferita per scelta o per caso, magari è la prima volta che ci ascoltate. Questo è Big Data con me fino alle 14:30, oggi martedì 5 febbraio. In quanto martedì siamo felici, in aggiungi un posto a tavola con Domenico Guarino, di ospitare un appuntamento pensato per voi, utenti, ascoltatori, ascoltatrici, per quelle questioni che ci attanagliano. Parlo di consulenza legale, tanto non costa niente, questo è il titolo dello spazio che ci vedrà anche protagonisti in video, una cosa che tanti anni fa sarebbe stata impossibile da concepire, cioè la radio era radio, non si dovevano vedere quelli che facevano la radio. E invece eccoci qua con i nostri faccioni, felici, con noi l'avvocata Annalisa Parenti, in diretta a Facebook, alla pagina Contro Radio Firenze. Tutto questo dalle 14, ma c'ho anche delle cose da dirvi prima di quell'ora. E per esempio, per le belle notizie, quelle che non credevi possibili, praticamente si è svolto un mondiale di robotica organizzato dalla NASA, quella vera, e erano 180 scuole superiori da tutto il mondo. Ve la faccio breve: il primo posto è andato a un liceo scientifico di Vercelli, liceo Avogadro; al secondo posto si è classificato un liceo scientifico di Livorno, il liceo Cecioni. Cioè siamo campioni e vice campioni, va bene, di robotica. Però, per dire, spesso parliamo di una scuola bistrattata, vediamo anche foto di alunni in classe col plaid perché manca il riscaldamento, aule fatiscenti, soffitti che vengono giù, insegnanti maltrattati, bistrattati anche loro, sottopagati. Insomma, una di quelle notizie che appunto stenti a credere. E sempre per gli studenti che ci piace citare, tutti in piazza per il clima, per dire basta a questo atteggiamento di melina, diciamolo pure. Sono decenni dal protocollo di Tokyo che sì, ok, la terra si sta un po' sciupando, si stanno sparendo centinaia di specie di animali, ci sono alcune zone dove non è più consono per l'essere umano vivere, e via dicendo. Insomma, il 15 marzo manifestazioni in tutto il mondo, studenti in sciopero per il clima. Tutto è partito da una studentessa, una sedicenne svedese, che ha parlato a Davos in difesa del clima. Tra virgolette è famoso il suo intervento, lo trovate in giro, in rete. E poi mi ha molto colpito trovare nella sezione cultura dello Spiegel tedesco, basta, mit pasta, l'articolo dedicato alla crociata di Filippo Tommaso Marinetti contro la pasta asciutta. E tempo fa si parlava di libri con Domenico in Aggiungi un posto a tavola, quel giorno in cui qualcuno scrisse che nessuno si faceva i selfie con i libri, e io non ho potuto non pensare che Contro la pasta asciutta, ovvero La cucina futurista di Filippo Tommaso Marinetti, ed uno dei libercoli che abita lo scaffale accanto al mio letto. Tempi di gioco della bottiglia, forse anche con Aaron Killock e Spin the Paddle. Senza tapparella né brufolazzi. Because
the bottle. Sun might shine for you tomorrow. Yeah, spill the bottle. Take a chance and spill the bottle. Round, spill the bottle. Sun might shine for you tomorrow. Yeah, spill the bottle. Take a chance and spill the bottle. Round.
Bravi, bravissimi, Andrea mi corregge. Mentre lo dicevo, il protocollo di Tokyo, ero già contenta che avevo azzeccato la definizione, cioè il protocollo, ma non era Tokyo, mi ricorda che era Kyoto, grazie. Leonardo mi scrive eroi, parlando di questi ragazzi che si battono e scendono in piazza.
Torna Chianti Lovers. Consorzio Vino Chianti ti invita all'esclusiva anteprima dei vini 2018. Domenica 10 febbraio dalle 16 alle 21 alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Prevendita biglietti boxofficetoscana.it.
Intervento realizzato con il cofinanziamento del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Toscana sotto misura 3.2. Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.
I soci della Contraradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, il rock contest, Critico per un giorno, a tante attività a loro dedicate e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Contraradio Club. Lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo.
Il West degli Stati Uniti. Se hai sempre desiderato visitarlo, cogli l'occasione e parti con gli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana, Jimmy Tranquillo.
Sono aperte le iscrizioni al Western Dream 5, proposto da Controradio e Controradio Club con Travel Design Studio.
Dal 20 agosto al 1 settembre un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West americano. Dal Grand Canyon alla Monument Valley, dal Bryce allo Zion e alla visita di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it banner Western Dream.
Controradio.
sono Belle and Sebastian, dotati di una certa dinamicità, diciamo, in questa I Want the World to Stop. Alle 13.30 il GR in breve da Popolare Network. E Leonardo era quello che definiva eroi gli studenti che, insomma, scendono in piazza, si fanno sentire per questi temi anche più grandi, no? Sembrerebbero più grandi di loro, invece no, giustamente rivendicano, pretendono. Io avevo risposto che sono anche, fra virgolette, dei privilegiati questi ragazzi, perché se io volessi andare alla conferenza di Davos come osservatore o come parlatore, non credo sarebbe così semplice. Invece, da studenti, Leonardo scrive, sarebbe bello veder crescere un leader fra questi giovani così motivati, un leader vero, un leader che riesca veramente a guidare una lotta pacifica, che ci porti una rivoluzione culturale vera, ce ne sarebbe tanto bisogno. Io ho detto, ho chiesto se parlava di Gandhi, mi ha detto, magari, pensa a un Gandhi armato di social media, è una bellissima immagine. Allora, si diceva di questo mondiale di robotica, siamo campioni e vice campioni del mondo. Il campionato è durato 5 mesi in cui si sono sfidati, ripeto, arrivavano da 180 scuole da tutto il mondo. È la NASA che organizza questo Zero Robotics. E è successo ad Alicante. L'obiettivo era manovrare veramente i robot della stazione spaziale che orbita sopra le nostre teste, e insomma, quelli di Vercelli primi, i livornesi secondi, i ragazzi italiani sono stati più bravi. Si chiama School Strike for Climate, lo sciopero della scuola per il clima. E ci sono diversi momenti, leggo intanto, ogni venerdì studenti in varie città d'Italia stanno scioperando dalla scuola per manifestare davanti ai palazzi istituzionali. Succede per esempio davanti alla Statale di Milano, il palazzo dell'università. Ah no, scusate, uno della statale che ogni venerdì va davanti a Palazzo Marino. Per questi appuntamenti la pagina Facebook di Richiamo Nazionale è Fridays for Future, cioè i venerdì per il futuro, e l'appuntamentone, quello proprio globale, quello enorme, sarà appunto il 15 marzo. Il movimento ha lanciato la chiamata per manifestazioni di protesta in tutto il mondo per chiedere azioni urgenti a difesa del clima. Hanno già aderito una quarantina di paesi, tra cui l'Italia.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 13.30. È drammatico quanto ha riferito il professor Alberto Dell'Itala, direttore del Dipartimento delle Neuroscienze del San Camillo di Roma, in merito alle condizioni del nuotatore Manuel Bortuzzo. C'è una lesione midollare completa, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Dunque la promessa del nuoto azzurro, 19 anni, colpito da un proiettile a Roma davanti a un tabaccaio qualche notte fa, non potrà più camminare. Bortuzzo è stato operato all'ospedale San Camillo 48 ore fa. È stata trovata un'intesa sul nome di Paolo Savona per la presidenza della Consob. Il ministro è stato nominato durante la riunione del Consiglio dei Ministri che si è conclusa poco fa. Il Partito Democratico accusa è incompatibile per una serie di norme previste per la nomina. Non ci sarà alcun rimpasto per sostituire Savona, che è ministro agli affari europei. Il premier Conte infatti prenderà l'interim. Proseguono intanto le audizioni sul cosiddetto decretone che in commissione lavoro, quello che istituisce il reddito di cittadinanza e quota 100. La Caritas ha accusato il requisito dei 10 anni di residenza per il reddito è un paradosso che aumenta la disuguaglianza. Sandro Ruotolo ha annunciato che gli è stata sospesa la revoca della scorta. Il giornalista ha scritto su Twitter: anche se non ho ricevuto ancora una comunicazione formale, è tutto vero. Dal 15 febbraio non sarei stato più protetto. La scorta resta. Gli organi preposti dovranno rivalutare la mia situazione e decidere di conseguenza. Sarebbe doloso il grosso incendio che è avvenuto la notte scorsa a Parigi e che è costato la vita a 10 persone, ci sono anche molti feriti. La persona arrestata è una donna residente nell'edificio, avrebbe, a seguito di una lite con un vicino, minacciato di dare fuoco alla casa. La donna avrebbe problemi psichici e ora è interrogata dalla polizia. Continuano i preparativi per il prossimo incontro tra Trump e Kim Jong-un. Le Nazioni Unite mettono in dubbio la buona fede del regime nordcoreano. Il servizio del nostro corrispondente da Pechino.
La Corea del Nord sta cercando di mettere al sicuro le proprie installazioni di missili balistici e nucleari. Lo dice un rapporto delle Nazioni Unite, proprio mentre funzionari di Pyongyang e Washington stanno per incontrarsi per discutere di un secondo summit tra Donald Trump e Kim Jong-un, programmato per fine mese. Il rapporto afferma che la Corea del Nord sta utilizzando strutture civili, tra cui aeroporti, per assemblare e testare missili balistici, con l'obiettivo di prevenire efficacemente eventuali attacchi chirurgici. Il rapporto emerge proprio mentre l'inviato di Trump in Corea del Nord, Stephen Biegun, è in viaggio verso Pyongyang, dove mercoledì incontrerà il suo omologo nordcoreano, Kim Yok-chol. Biegun ha lasciato intendere che per la prima volta si parlerà di misure reciproche, cioè quelle che Pyongyang chiedeva a Washington per avviare il processo verso una pace duratura. Trump sarebbe disposto infatti a offrire relazioni diplomatiche e aiuti economici in cambio di progressi non meglio specificati verso, virgolettato, la chiusura di 70 anni di guerra e ostilità nella penisola coreana. Qualcuno ha anche parlato di possibilità che si vada verso la tanto auspicata pace definitiva. A questo punto bisogna vedere se il rapporto appena pubblicato avrà qualche impatto su questo round di consultazioni. Ed è tutto per ora.
13:34 minuti, ci fermiamo qui per adesso e ci risentiamo alle 15:30 con le notizie. Buon pomeriggio.
Popolare Network.
Da un sondaggio Istat, la radio, più di ogni altro media, gode della fiducia degli italiani e se non ami le fake news e l'informazione sensazionalistica, in Toscana c'è Controradio. Tutti i giorni con la radio, il sito, la pagina Facebook, Instagram e la newsletter, Controradio ti informa su tutto ciò che accade, con la musica, le notizie, gli approfondimenti e le dirette. Come sarebbe la tua vita senza Controradio? Sostienila, è il momento di farlo. Associati alla Controradio Club, sul sito controradioclub.it o in radio.
Ehi,
Da febbraio saranno organizzate in Toscana delle incursioni artistiche per promuovere il voto alle prossime elezioni europee. Se credi nel valore democratico del voto per fare sentire la tua voce in Europa, abbiamo bisogno di te. Ci vediamo, ci confrontiamo, proviamo i flash mob con attori e registi e partiamo. Per sapere tutto, scrivi a stavoltavoto@fst.it. Iniziativa di Fondazione Sistema Toscana con la Compagnia Teatrale Centrale dell'Arte, Europe Direct, Sharing Europe e Controradio, finanziata dalla DGCOM del Parlamento Europeo. Teatro della Pergola. Pietro Maccarinelli dirige Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere ne Il padre di Florian Zeller. Una pièce per raccontare con ironia e delicatezza lo spaesamento di un uomo affetto da Alzheimer, la cui memoria inizia a vacillare e a confondere tempi, luoghi e persone. Il padre, dal 5 al 10 febbraio al Teatro della Pergola di Firenze. Info teatrodellapergola.com. Teatro Metastasio, stagione 2018-2019. Info, programma e prenotazioni su www.metastasio.it e 0574 60 85 01. Dal 7 al 10 febbraio al Teatro Metastasio, Paolo Valerio rilegge Le baruffe chiozzotte di Goldoni e dipinge un realistico affresco corale ambientato in una piccola calle di Chioggia tra le reti dei pescatori e i merletti delle donne.
Contro Radio.
Thank you.
Le 13.40 e Talking Heads con Psycho Killer. E a proposito dello School Strike for Climate, l'appuntamento al 15 marzo, gli studenti in piazza, ma credo proprio insomma di poter affermare che siamo tutti chiamati a scendere in piazza, manifestazioni in tutto il mondo, studenti in sciopero per il clima, c'è anche il meteorologo Luca Mercalli che sostiene la mobilitazione studentesca, invita tutti a unirsi alla protesta. Così per dire, insomma, anche l'esperto, anche lo scienziato. E a proposito di clima più o meno impazzito, in Australia, dove comunque sono usi avere delle precipitazioni intense, diciamo, insomma, è successa una cosa che hanno già definito una cosa che succede una volta ogni almeno 100 anni, e praticamente floods, alluvioni, 20.000 case a rischio, perché nell'acqua a questo giro ci hanno trovato anche dei coccodrilli grossi da qui a laggiù. Ci sono foto e filmati, veramente sembra un film de paura, roba che neanche Rocco Smitherson, roba che neanche Sharknado, sembrava una pessima idea per una sceneggiatura mediocre, invece pare che non sia affatto abituale. Quando ho letto la notizia ho pensato che un po' come in Florida, insomma, siano abituati a questi animali, ma dice che trovarseli nei palazzi, nelle zone allagate, no, proprio così non era mai successo.
Teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home, and the Joes of Maricopa say a man is but he is wrong. America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington received their briefing proof, while Letty fills the pipelines in a Detroit county.
and the Jones con The Indications, il brano era Morning in America. Alle 14 in Aggiungi un posto a tavola, siamo fieri di presentare con Domenico Guarino l'appuntamento del martedì, anche in diretta video, cioè su Facebook. L'appuntamento è tanto, non costa niente, un angolo di consulenza legale grazie all'avvocata Annalisa Parenti che sarà con noi.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
I've been feeling kinda cooped up. I'm trying to get some fresh air. Hey, well, you got the roof out. You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't got to draw no extra retention. Paparazzi wanna shoot ya. Niggas dying for less out here. I've been in my bag getting wet. Trying to throw a bag in the safe. Gig and torture, raising bass. Baby, man, I want some baby names. Niggas crying for less out here. Do what I gotta do, bruh. Get up in my rear view mirror. I can't be flying round that open strip. I need tents. When you lost, I need tents. Open windows tint. I can't be flying down that one tent. With a bad bitch in my whip. I need tents. When you lost, I need tents. Open windows tint. And it's no good for me. It's so good for them.
You probably think a nigga trolling,
like,
but showing out for the cameras.
Right.
Fuck, I'm doing fish bowling.
Side.
100,000 on the passenger. Bitch, I'm Kendrick Lamar. Respect me from afar. I was made in this image. You call me a god. Everybody in attendance. I'm about to perform. Everybody get offended by the shit I got on. Like, can you buy that nigga 900 horse? Can you drive that nigga a G5? Can you fly that nigga? I need 10 so I can look at the snakes and poses.
I need 10.
Cause bomb head is non-disclosure.
I need 10.
So I can live with a peace of mind without niggas taking a piece of mind. And peace be still and not do fine. So fuck a fix-it ticket. You pull me over and might see one of your bitches.
Round that open strip. I need tents. When lost, I need tents. Open windows tint. I can't be flying down that one tent. With the bad bitch in my whip. I need tents. When lost, I need tents. Open windows tint. And it's no good for me. It's so good for them. I need tents. When lost, I need tents. Open windows tint. I've got way too much to lose. So work your window up real quick. I need tents. When lost, I need tents.
You know I like a presidential. Stretch it out, that's a limo. Pull it up and let me get behind ya. Where we going, they don't need to know. Ghost riding in the Phantom. Niggas never see me coming. She wanna hold me like a ransom. But the money keep me running. And all I've been in my bag getting wet. Trying to throw a bag in the safe. Gig and torture, raising bass. Baby, man, I want some baby names. Niggas crying for less out here. Do what I gotta do, bruh. Get up in my rearview mirror.
Round and round, round that open strip. I need tents. When lost, I need tents. Open windows tint. I can't be flying down that one tent. With the bad bitch in my whip. I need tents. When lost, I need tents. Open windows tint. And it's no good for me. It's so good for them.
Anderson Paak, con lui anche Kendrick Lamar. Il disco era Oxnard, il brano si intitolava Tints, e mi sono persa sul web, ma non è grave, mi ritrovo subito. Vi ricordo il numero WhatsApp 366-6260-155, messaggi audio o messaggi scritti. Potete anche scriverci per quesiti legali. Fra poco l'avvocata Annalisa Parenti con noi, intanto non costa niente. Vi dicevo, mi ha colpito l'articolo dello Spiegel sull'approccio dei futuristi contro la pasta asciutta. E leggo da Contro la pasta asciutta, ovvero la cucina futurista del 1930, Filippo Tommaso Marinetti. Erano convinti che bisognasse mantenersi agili, scattanti, di non appesantirsi, soprattutto, leggo, convinti che nella probabile conflagrazione futura vincerà il popolo più agile, più scattante. Noi futuristi, dopo aver agilizzato la letteratura mondiale con le parole in libertà e lo stile simultaneo, svuotato il teatro della noia mediante sintesi alogiche a sorpresa e drammi di oggetti inanimati, immensificato la plastica con l'antirealismo, creato lo splendore geometrico architettonico senza decorativismo, la cinematografia e la fotografia astratte, stabiliamo ora il nutrimento adatto ad una vita sempre più aerea e veloce. Crediamo anzitutto necessaria a l'abolizione della pasta asciutta, assurda religione gastronomica italiana. Forse gioveranno agli inglesi lo stoccafisso, il roast beef e il budino sempre agli olandesi, agli inglesi, agli olandesi la carne cotta col formaggio, ai tedeschi il sauerkraut, il lardone affumicato del cotechino, ma agli italiani la pasta asciutta non giova. Per esempio, contrasta con lo spirito vivace e con l'anima appassionata, generosa e intuitiva dei napoletani. Questi sono stati combattenti eroici, artisti ispirati, oratori travolgenti, avvocati arguti, agricoltori tenaci a dispetto della voluminosa pasta asciutta quotidiana. Nel mangiarla essi sviluppano il tipico scetticismo ironico e sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo.
With my hands I could be her. They must have paid her a nice price. She's putting on her string big love. This is not really, this is not really happening. Would just peel out the white wear. Never was a cornflake girl.
I soci della Controradio Club, una comunità di ascoltatori che si riconosce nello spirito della radio e la sostiene per farla continuare ad esistere. I soci del club condividono esperienze in compagnia dei personaggi della radio, dalle visite alle mostre ai viaggi, dagli spettacoli, il rock contest, che dico per un giorno, a tante attività a loro dedicate e sconti ed agevolazioni per cinema, teatro e concerti. Salda la manopola, associati alla Controradio Club, lo puoi fare online su controradio.it o in radio. Ti aspettiamo.
Imbarca sul fiume San Lorenzo ad avvistare le balene, i bufali, le alci e gli orsi bianchi, i boschi d'acero, le tribù indiane degli Uroni e le cascate del Niagara.
Sono le meraviglie del nuovo viaggio in Canada, organizzato da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Dal 3 al 15 agosto, Canada, Ontario e Quebec, un eccezionale tour naturalistico con la visita di Montreal, Toronto e Quebec City.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it banner Canada.
Controradio.
Le 14.01, è tutto vero, siamo in diretta radio, siamo anche in diretta Facebook, oserei anche dire puntuali, e sì. Quindi aggiungi un posto a tavola, il martedì diventa tanto, non costa niente, ben trovato Domenico Guarino, a
eccoci
te.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
L'onere e l'onore.
L'avvocata Annalisa Parenti che è con noi perché non costa niente.
Esatto.
Giusto il caffè che le offro quando arriva.
È
insomma,
vero, è vero. Quindi.
Va bene, allora, qual è il tema del martedì? I vostri quesiti giuridici. L'avvocata mette a disposizione in maniera del tutto gratuita e, come ci ha detto, romantica, la sua professionalità, per cui potete mandarci nel corso della settimana a marta@controradio.it oppure guarino@controradio.it e anche scriverceli ora, no Marta, o
come
telefonarceli,
no.
Dai.
Come no, sì.
366-6200-155 è il classico numero WhatsApp, mentre per quanto riguarda il telefono è lo 055-7399-933. Però Marta, io c'ho un caso che da giorni, no, volevo
sì,
trattare.
Io direi che affrontiamolo e cerchiamo di metterci una pietra sopra. Ah. L'abbiamo palleggiato fino ad ora, stiamo parlando dei gemelli.
I famosi gemelli. Allora, gentile avvocata, lei conoscerà questa vicenda che ha fatto un po' scalpore, perché nel credo dalle parti del nord-est ci sono questi due gemelli, incidentalmente, diciamo, di cittadinanza albanese, ma questo vuol dire
in Friuli,
poco.
Sì,
in Friuli, no? E loro è da tempo che sono nell'occhio del, cioè, sotto la lente di osservazione anche degli inquirenti, perché è certo che sono stati protagonisti di rapine, furti, eccetera eccetera, cioè ci sono le prove, ci sono i filmati, così via. Però che succede? Che questi due gemelli hanno il taglio di capelli uguale, i tatuaggi uguali, praticamente sono identici, si vestono uguali, usano i guanti per fare le loro malefatte, e quindi anche l'ultima volta il tribunale ha dovuto scarcerarli perché non si capisce chi dei due abbia fatto cosa, e quindi in punta di diritto non sono condannabili. Allora, giustamente le persone dicono, ma è mai possibile? Cioè, siamo davvero... come dire, nel buco nero del diritto, è una cosa che non può avere soluzione. Ah, perché hanno anche, ovviamente, in quanto gemelli, il DNA molto simile, per cui gli inquirenti li avevano agganciati, avevano preso il mozzicone, avevano tirato fuori il DNA, però è impossibile identificare. Come si fa in questi casi?
Allora, la lettura, come spesso accade, la lettura che viene data dai cittadini, che è quella che ha dato lei, è una lettura in realtà, in questo caso, che non va di pari passo con quella che deve essere la lettura legale. Peraltro, paradossalmente, è proprio un caso dal quale emerge, e comprendo se non sarò simpatica ai nostri radioascoltatori, ma funziona così, il sistema garantista del nostro ordinamento, cioè... Queste due persone, nonostante lei abbia usato il termine, è certo che abbiano fatto loro quel che gli viene contestato, in realtà non è così, nel senso, la certezza non è tale da far sì che, queste, che uno di questi soggetti venga individuato come l'effettivo responsabile. E purtroppo, mentre lei leggeva la notizia, mi immaginavo da piccoli se avranno avuto, non so, probabilmente dei genitori di fronte al danno del ragazzino. Io mi domandavo, ma i genitori cosa avranno scelto? Li punisco tutti e due a prescindere o non ne punisco nessuno dei due?
Ma per qualcuno anche lo Stato dovrebbe fare così.
Infatti non è così. Non è così, perché dobbiamo sempre ricordarci che il nostro ordinamento, che ci piaccia o che non ci piaccia, però poi quando ci troviamo in certi contesti ci piace sia così, gode del principio di presunzione di innocenza. Quindi una persona può essere accusata e poi a maggior ragione condannata di un reato soltanto in caso di certezza della pena. Noi abbiamo, quando una persona viene assolta, ahimè, una persona non viene assolta soltanto con la dicitura perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non è reato, ma anche perché non si raggiunge la piena prova, quindi anche di fronte alla probabilità che effettivamente una persona abbia commesso un fatto, può essere ugualmente assolta perché questa prova non si raggiunge.
Insufficienza delle prove, no? La famosa
insufficienza, indeterminatezza, incertezza, come ovviamente sarebbe nel caso dei famosi gemelli. Quindi, caro dottor Guarino, se ne faccio la ragione,
questo mi piace,
non verranno condannati nessuno,
forse mai.
Io sono garantista, però vede, i nostri ascoltatori
si faccia clonare e commetta reati.
Un nostro ascoltatore ci scrive: ma visto che si coprono attivamente a vicenda, tatuaggi, deposizioni, non si potrebbe dare perlomeno il concorso ad entrambi? Ma il concorso a cosa, però? Perché
certo,
si possa spiare, voglio dire, intercettazioni ambientali, audio, questi si metteranno d'accordo, scriveranno tutto, si mangiano pizzini, abbiamo...
anche il meccanismo del... No, si può tutto e non si può niente. Cioè, il meccanismo delle intercettazioni, siamo attenti che è un meccanismo che costa molto ai cittadini, perché le intercettazioni ambientali, addirittura in questo caso delle intercettazioni, diciamo, li facciamo seguire tutto, sono meccanismi estremamente costosi. E ovviamente presuppongono
motivati
un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, e in questo caso probabilmente anche per la tipologia di reati che queste persone commettono. L'unica, probabilmente prima o poi un arresto in flagranza ci vorrebbe.
Quindi... questo potrebbe accadere.
E blocchiamo quello giusto, ovviamente.
Che ora la sorprenderò, ma io sono ipergarantista. Anzi, io ritengo che la presunzione di innocenza, sarebbe importante ripeterlo, è una conquista della nostra civiltà, perché in mancanza di questo siamo nell'Inquisizione.
Certo.
Cioè siamo in quello che accadeva durante, non il Medioevo come si dice, ma per lo più nell'età moderna tra 500 e 600, in cui la strega o lo stregone veniva condannato e poi doveva provare lui di essere innocente,
certo,
cosa che peraltro
certo,
sotto tortura non accadeva mai. Quindi quando facciamo discorsi, diciamo, un po' da bar, no? Ricordiamoci sempre che la presunzione di innocenza costa, magari perché ci troviamo di fronte a dei casi del genere, certo, ma è un principio garantista di civiltà che abbiamo conquistato nei secoli e secondo me dovrebbe rimanere.
Si comprende poco, e io lo capisco pur facendo questo mestiere, quando ad esempio ci sono gli arresti in flagranza piuttosto che quella che comunque pare una certezza di un certo fatto di reato. La presunzione di innocenza in realtà vale anche in queste ipotesi, quindi fin tanto che uno non ha una condanna definitiva non può essere ritenuto responsabile di un fatto. Sono ipotesi, presunzioni, probabilità, e questo vale anche nelle famose misure cautelari. Quindi una persona, fin tanto che non è condannata in via definitiva, sì, può essere messo in carcere come custodia cautelare, ma devono esserci dei presupposti un po' complicati, ed è difficile a volte da capire.
Pericolo di inquinamento delle prove,
sono,
pericolo di fuga,
sono molto discutibili.
E l'altro qual era?
Ci sono anche...
reiterazione del reato,
certo, preparatissimo.
Vede, noi giornalisti,
chissà se per esperienza personale o altro,
ma no, secondo me si è preparato perfettamente.
Come
mi
ha detto qualcuno, hai studiato diritto su Facebook.
Prima si diceva alla scuola Radio Elettra, no?
No, è che noi giornalisti siamo tenuti a sapere anche alcune cose, giustamente, visto che ne parliamo. Allora, mi è venuto in mente una cosa, Marta. Io ne approfitto, tanto non costa niente. Ne approfitto anche per la mia trasmissione.
C'è una bega tua?
Sì, per la mia trasmissione. Tanto aspettiamo le vostre richieste. È arrivato un messaggio audio, poi lo sentiamo. sentiamo, 366-6260-155. L'altro giorno intervistavo il senatore di Fratelli d'Italia, Achille Totaro, che le conoscerà, e parlavamo appunto della vicenda della sicurezza, della certezza della pena, e lui a un certo punto ha tirato fuori questa cosa che io sento ripetere spesso, e cioè per alcuni reati oramai andare in carcere è praticamente impossibile. Lui citava il furto, perché è sotto la pena, sotto il limite dei 3 anni, per cui con il furto non va in galera. È proprio vero così? Funziona così? O lui dice perché le ultime leggi, no, dei governi del centro-sinistra hanno abbassato le pene, per cui questi non fanno franca.
Allora, ora detto così mi sembra un po' troppo semplice. Indubbiamente c'è un fondo di verità, perché abbassare le pene presuppone anche la possibilità di in maniera più facile arrivare a quelle che sono le famose misure alternative alla detenzione. Cioè non è che abbassare le pene, non andare in carcere, significa tecnicamente non scontare la condanna che viene inflitta. Significa o poter godere della sospensione condizionale, la famosa appunto la condizionale per cui io ho fatto, diciamo, questo reato, però non ho conseguenze. È sospesa la pena a condizione che io non commetta altri reati.
Cioè, è un bonus che tutti noi cittadini abbiamo fino a 3 anni.
È una sorta di bonus. E poi ci sono le misure alternative, ci sono l'affidamento ai servizi sociali, cioè ci sono tante tipologie di misure che, se ben fatte, talvolta possono essere anche probabilmente migliori di una detenzione in carcere, tenuto conto dell'attuale situazione del nostro regime carcerario, che vorrei ricordare a tutti che il carcere dovrebbe avere una diciamo un'attività rieducativa, quindi il carcere non dovrebbe servire semplicemente per, passatemi il termine, parcheggiare per un tot periodo di tempo le persone, ma dovrebbe essere l'occasione per seguire queste persone da vicino, nel vero senso della parola, rieducarle per ritornare nel mondo reale con consapevolezza di quel che si è commesso. In realtà il carcere ormai, insomma, anche qui facciamo una chiacchiera da bar, ma purtroppo è vero, spesso e volentieri diventa un sistema in cui chi non delinque o probabilmente ha sbagliato una volta, lì trova terreno fertile per continuare ad allacciare rapporti delinquenziali. Questo non dovrebbe accadere.
Anzi, il carcere solitamente peggiora per come è organizzato.
Ma non dovrebbe essere così.
Però io ho studiato anche e mi sono andato a vedere che in realtà è il furto semplice che ha una pena sotto ai 2 anni. Però con le aggravanti...
C'è tutto il meccanismo delle aggravanti nel nostro ordinamento... ma c'è anche il meccanismo delle attenuanti,
la fattispecie del furto semplice mi correggerà, è se io passo sul treno, magari, ma forse nemmeno sul treno, trovo un portafoglio su una sedia e me lo prendo, quello è un furto semplice. Se entro in una casa è già furto aggravato, no?
Quello furto semplice, se io trovo il portafoglio abbandonato, in sé per sé non è furto, perché comunque sia,
ma non ha senso, magari io sono
ora se io lo prendo tutto. Cioè, se io lo prendo, però arriviamo al furto con destrezza,
esatto, che è diverso, un aggravante,
che è diverso dallo scippo. Il furto voglio dire, ci sono ormai delle tipologie di... Voi pensate che esiste un articolo del nostro codice penale che, ad esempio, e qui lo dico senza, mi auguro, scatenare vicende familiari, il furto fra coniugi non è un reato.
Accidenti. Quindi,
se qui prendi 50 euro da portafoglio
a tuo marito, che si frega le mani.
Dovevo pagare la lavanderia, la danza dei bambini.
Sì, ma anche qualcosa in più, nel senso il furto, perché si presuppone un po' questa...
Caro, ti ho preso la carta, c'era i saldi.
No, ma era per dire, è una leggenda un po' dire chi ruba non va in carcere.
Ma certo, è una leggenda.
Le circostanze aggravanti che furto non ha una pena di solito inferiore ai 3 anni.
Io direi che è una leggenda fino a un certo punto, se noi la ricolleghiamo al furto. Diciamo che oggigiorno c'è una tendenza a evitare il più possibile quella che è la detenzione in carcere, quindi poi alla fine abbiamo sconti di pena, abbiamo leggi sull'indulto, abbiamo cioè ci sono tanti meccanismi.
No, ma questo è chiaro,
carcere,
ma era per...
Non diamo messaggi, però purtroppo diamo messaggi che poi alla fine sono quelli che ci arrivano dalle aule giudiziarie, quindi su questo
no, era
purtroppo...
solamente per dire che dire in astratto col furto non si va in galera, secondo me è una notizia falsa.
No, soprattutto si crea comunque una disinformazione, a mio avviso anche estremamente diseducativa,
che peraltro da punto di vista di un senatore della Repubblica non ci si attenderebbe. Marta, sentiamo il messaggio vocale che è arrivato.
Sì, ricordiamo il numero 366 6260 155. Messaggi audio o scritti, ci fate pervenire ciò.
Scusate, ma un braccialetto elettronico a tutte e due potrebbe essere una soluzione. Ciao, grazie.
Grazie, ascoltatore. Io, scusate, devo dire una cosa subito. Non si riesce a metterlo ai maltrattanti il braccialetto. Figurati se si mette a gente che entra nelle
case. Ma qui forse c'è una ragione.
No, ma
di
il braccialetto è una misura alternativa. Esatto.
Andrebbero
quindi
condannati. Esatto.
O comunque messa nei loro confronti un provvedimento cautelare. Quindi manca sempre il presupposto principale.
Quindi Amedeo, grazie, però obiezione per ora respinta, perché
per
cioè,
forza.
Manca
obiezione
un passaggio.
Respinta,
ecco, infatti
questo.
Io la vera domanda, io eccomi qua, come tanti forse in Italia siamo figli di tutta una cinematografia o anche non più cinema, però insomma decenni di serie televisive, di casi dove più o meno truculentemente c'è anche spesso un morto, se no non fai la puntata evidentemente. E allora, siccome c'ho un amico avvocato che ha raccontato una mattina, cosa succedeva a Milano in tribunale, di un testimone che è arrivato al giudice e lì davanti alla cattedra, giusto? Si dice, cioè, questo è il nome giusto, è arrivato, ha messo la mano su questo libro e ha detto giuro di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, che è una cosa che si vede nei telefilm americani che fanno sulla Bibbia, a parte una roba da Far West, non credo neanche sia più. Il giudice dice vabbè, questa è la mia agenda comunque, cioè capito, io mi sono immaginata questo momento.
Ma c'è il
meraviglioso,
sì,
c'è l'impegno a dire l'impegno, ovviamente
non è questa la
anche
formula,
anche perché se è incriminabile, no, se
no certo, quindi c'è l'impegno, soprattutto perché il testimone deve avere la consapevolezza del suo obbligo di dire la verità, in caso contrario potrà essere ovviamente perseguito per falsa testimonianza, che è una ipotesi di reato, quindi diciamo viene avvisato. Però mi rendo conto che poi il testimone spesso e volentieri, proprio a mio avviso anch'io ho percepito spesso questa, diciamo, questo inquinamento da televisione,
ecco,
prende molto il ruolo che deve essere preso assolutamente sul serio, però anche un po' in maniera scenografica, ecco,
sì,
si cerca il momento della ribalta perché
ora farlo io,
esatto.
Allora,
come se anche uno fosse avvocato, invece no.
Guarda Marta, in settimana è arrivata una mail che ci chiedeva conto del dibattito sulla prescrizione, ok, quindi ne parleremo dopo, perché è un dibattito che appassiona molto anche gli ascoltatori di Controradio. Intanto mi ringrazio, grazie nel nome del Medioevo, ma del resto da medievista non potevo fare altrimenti, quindi sono avvocato difensore del Medioevo proprio per statuto. Io volevi dire qualcosa, Marta?
Sì, che ci ricordano che io dovrei godere di immunità, cioè dovrei essere esentata, diciamo. Io vi ringrazio per la fiducia, ragazzi, se un giorno proprio la volessi far bella, insomma, mi candido.
Beh,
a qualcosa,
c'è l'avvocato che ti difende oramai,
ma
insomma,
sicuro,
me no, ma te di sicuro.
Stavo cercando la mail che dicevi,
però nel frattempo, Marta, no, è arrivata a me nel frattempo. Volevo chiedere una cosa, perché mi è venuto in mente, c'è questo tema della giustizia spettacolo, no? Che è una cosa, diciamo, che magari i più giovani non hanno a mente perché è nata negli ultimi anni, quindi i processi che si fanno in televisione, ad esempio l'ultimo caso è quello delle Iene, che ha ripreso in mano la vicenda del delitto di Erba, quindi di Olindo e Rosa,
no,
come si chiamavano, e ne è rinato tutto un dibattito, e lì siamo oltre i tre gradi di giudizio. Figuriamoci quello che accade poi con trasmissioni oramai settimanali o plurisettimanali su tutti i canali, che vanno a fare indagini parallele o pseudo indagini al momento stesso in cui si celebra il processo. È un rischio questo per la giustizia?
Allora, io trovo questo sistema uno dei peggiori malcostumi della nostra società, perché purtroppo la diffusione mediatica di notizie, di fatti di reato addirittura ancor prima che inizino i processi, è veramente devastante. Devastante perché si creano dei meccanismi assurdi, quindi abbiamo subito lo schieramento a pro di...
Ma questo poi incide nell'aula di giudizio?
Purtroppo a mio avviso comunque incide, perché quella serenità, voglio dire, il segreto istruttorio ormai questo sconosciuto,
sì,
perché e quindi
anche
tutti
per colpa
devono
di noi giornalisti, questo va detto, insomma.
Sì, però voi giornalisti non mi risulta che andate a scardinare porte e a frugare in fascicoli, quindi
sagili,
sì,
dice,
ecco,
passano,
quindi insomma, ecco,
sì,
quindi questo è veramente veramente devastante, perché si rischia di mettere alla gogna persone innocenti, così come si rischia di far diciamo arrivare addirittura a idoli persone colpevoli, e certo, questo è devastante, perché non dà, prima di tutto non dà certezza del diritto, e quindi questo si riflette poi su quella che è l'idea dei cittadini della giustizia.
Secondo me questo è vero soprattutto in riferimento a procure magari deboli, periferiche, dove davvero la pressione della stampa e la televisione può diventare importante, e per lo più i casi di cronache ferati, no? Pensiamo a quelli famosi, Sara Scazzi ed altro, risentono di questa pressione al di là di tutto. C'è una cosa secondo me che diventa tremenda e che non si dice mai, non so se lei sarà d'accordo con me, nell'aula di giustizia non si arriva alla verità assoluta necessariamente, è una verità giudiziaria, ma è quella verità a cui puoi arrivare attraverso l'esercizio del diritto. Come ad esempio quando a noi giornalisti chiedono la verità assoluta, noi arriviamo a quella che chiamiamo la verità sostanziale, che è il racconto
finora
delle cose che sappiamo.
E poi...
Certo, poi c'è una verità storica, una verità per qualcuno, una verità religiosa addirittura, sono cose diverse, però la verità giudiziaria si deve essere fatta in un certo modo, no?
Allora, la verità giudiziaria è una verità che dovrebbe essere quella, perché se io la verità giudiziaria la metto su un piano, accanto ci metto la verità religiosa piuttosto ad altro tipo di verità, ovviamente crea un meccanismo di non certezza, di anche di confusione nelle persone. Cioè la verità giudiziaria la dobbiamo rispettare, ma arrivare a questo rispetto, cioè arrivare alla condanna, significa non aver interferito in alcun modo in quello che è il processo, perché se nella verità giudiziaria, che è quella che mi viene fuori da indagini, da atti giudiziari, ma viene inquinata da altri tipi di verità mentre si crea, è lì che diventa il problema, è lì che si perde di vista.
Era esattamente quello che cercavo di dire in maniera maldestra.
Quindi il segreto istruttorio dovrebbe essere uno dei cardini del nostro ordinamento, ma ripeto, anche perché prima di tutto io metto sempre al centro di tutto, va messo la persona, il rispetto della persona, e quando parlo di rispetto della persona pensiamo anche alle vittime, che purtroppo nessuno ci pensa, alle vittime di un reato che ci si permette di giudicare, voglio dire, ora non per fare sempre un po' i soliti discorsi in materia di un fatto veramente aberrante, uno stupro, ma come ci si permette di giudicare dopo due giorni che è uscito la notizia di la persona stuprata, come era vestita, dove andava, le abitudini di vita, chi era, chi non era, ma come ci si permette? Oppure lo stupratore, chi era, chi non era, ma come ci si permette? Cioè sono due persone delle quali non dovremmo sapere niente fin tanto che non c'è una condanna. Questo però è altrimenti...
Era una così brava persona, no? Era
appunto,
una così brava persona.
Appunto.
Allora, prescrizione, il nostro ascoltatore ci chiedeva via mail, lei che posizione ha rispetto al progetto del governo di mettere un limite alla prescrizione, uno stop alla prescrizione dopo il primo grado?
Allora, il tema è abbastanza complesso, devo dire che qualche giorno fa si è aperto l'anno giudiziario,
sì,
alla presenza del ministro Bonafede presso il Tribunale di Firenze, dove è stato ampiamente illustrato da parte della Procura della Repubblica di Firenze quello che è la posizione, quindi dei magistrati sulla prescrizione, devo dire abbastanza critica, perché così come viene posta, al di là di un effetto scenico processuale di certe esternazioni, perché si pensa che la prescrizione sia il male della nostra giustizia, beh, come tutte le cose, se mal usata è il male, ma se ben usata è l'unico sistema per avere un minimo di certezza, perché la prescrizione impone dei termini.
Però, ad esempio, è di ieri la notizia: nel processo della strage di Viareggio si sono dovute diminuire le pene per certi capi, per certe persone condannate, perché i reati, ad esempio, di incendio colposo, di incendio doloso, eccetera, sono stati prescritti. E questo, insomma, fa un po' male, no, a chi è vittima.
Indubbiamente, e massimo rispetto in
anche
questi casi.
Anche Andreotti e Berlusconi sono stati prescritti molte volte.
Il problema è che qui si pensa alla prescrizione in positivo per chi ne gode. Proviamo invece a vedere la prescrizione come un incentivo ad accelerare le tempistiche, a non creare tempi morti, a non a lavorare tutti con massimo scrupolo anche nel fare, perché spesso e volentieri la prescrizione matura perché ci sono dei difetti di notifica piuuttosto che degli errori.
Ma il difetto di notifica accade o viene procurato? Perché io ne sento parlare sempre. Nei processi importanti c'è sempre un difetto di notifica.
Ho capito, ma se c'è un difetto di notifica e si sa che in certe tipologie di processi possono, l'attenzione al particolare è fondamentale, poniamola questa attenzione al particolare. Cioè, il problema della prescrizione, che sicuramente in certi casi è stato estremamente negativo, ma non lo puoi risolvere limitando ad allungare le tempistiche, perché non è così. Perché se io non sono in grado di fare un compito perché mi distraggo in continuazione, siamo proprio certi che se invece di 2 ore me ne dai 4 io non mi distraggo per 4 ore e tu non arrivi mai alla fine?
Però è certo che per ora molte cose sono andate in un certo senso.
Sì, però non arriveremo mai a questo punto mai alla fine.
Però il ministro ha detto nel frattempo riforma il processo, quindi siamo a posto.
No. Beh, siamo tutti in attesa.
Intanto sperare non costa niente.
Ma no? Noi siamo qui, anche perché voglio dire, poi alla fine abbiamo ben pochi strumenti, mi pare, per opporsi a eventuali decisioni. Vediamo.
Allora, siamo giunti in conclusione.
Sì, c'è un messaggio arrivato sullo Facebook da Alberto: avvocata Parenti, sei bravissima, quindi piace l'appuntamento.
Grazie Alberto.
Sì, poi c'è arrivato effettivamente ad Aurora anche via WhatsApp: il problema della prescrizione è che ne giova solo chi è di serie A. Quindi la legge è uguale per tutti quelli che sono uguali fra loro?
Questo non è vero. No, la prescrizione, se il tempo decorre, il tempo decorre. Certo, indubbiamente, ripeto, ci sono delle formalità, è chiaro, bisogna stare attenti agli atti, leggere bene gli atti e sollevare eventualmente quel vizio ma non è colpa mia se tu hai sbagliato, io te lo faccio notare. Questo a volte non si capisce.
Questo è, insomma, un discorso che secondo me non finirà mai, però è giusto affrontarlo. Vedremo. La salutiamo, che diciamo?
Salutiamo,
la mandiamo a lavorare
se
finalmente.
Se non abbiamo altro
a guadagnarsi il pane,
maturare prescrizioni.
Ricordiamo
quante prescrizioni ha fatto oggi.
Come si dice? Esatto.
Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
Benissimo. Okay. Ricordiamo a tutti per i vostri consulti legali, le vostre domande che gireremo poi in diretta all'avvocata nello spazio del martedì dalle 14 alle 14:30, mail a guarino@controradio.it e marta@controradio.it,
entrambi possibilmente,
sì,
così siamo tutti informati,
sappiamo tutti di
poi,
cosa si sta parlando.
Noi non lo diciamo Marta, ma in realtà sappiamo che questo meccanismo lo facciamo partire e poi chiediamo la tangente, no, il momento in cui
a giugno
quando arrivano 20 richieste noi selezioniamo. Vuoi parlare con l'avvocato e lì parte il bonifico.
Io mi dissocio, io mi dissocio.
No, ma lei non saprà nulla, è tutta roba nostra.
Se è cibo e bere, io mi compri proprio con un panino
e via. Bene, va bene,
allora
le facciamo scegliere un brano, visto che non le facciamo scegliere.
No, perché siamo su diretta Facebook.
Ah, già, già, già,
Facebook,
già, già, già,
anche
già,
se mandi i brani tuoi,
ma glielo mandiamo domani, via, per ringraziarla. Che brano vuole domani?
Ora, anche non così.
L'inno d'Italia.
Domani apriamo con l'inno d'Italia, vai.
Guarda,
e se qualcuno ci dice nulla.
Va bene.
Grazie.
Allora, grazie all'avvocato Anna Lidova.
Grazie a voi.
A domani, ciao.
Bye bye. Chiude qua, tanto non costa niente, l'appuntamento del martedì di Aggiungi un posto a tavola. Chiudo anche il Big Data di oggi, si è fatta una certa, ci sentiamo domani, fra poco il podcast disponibile dalla nostra homepage controradio.it. Grazie per l'ascolto, bye bye.
Big Data, grandi numeri con Marta Big.
Big Data.
Big Data.
Big Data.